Allora, come vi avevo detto la volta scorsa, oggi sospendiamo un attimo il discorso di generale e andiamo a parlare un po' del famoso Maffeo Solì del quale parlava Aurora Elisabetta, che è, credo, uno dei sociologi più interessanti della scena contemporanea, anche se comincia a essere grandicello pure lui, oggettivamente. Si invecchia tutti, quindi è andato in pensione quest'anno, ma insomma è vivo, vegeto e combattivo. E è stato autore di una serie di testi che sono a tutt'oggi abbastanza controversi da parte della sociologia normale, ma hanno avuto una singolare conferma, nel senso che l'evolversi della cultura ha mostrato che effettivamente Maffeo Solì aveva ragione. E questo a molti miei colleghi secca molto, perché non è che ci capiti spesso di vedere così lontano, insomma. Quindi Maffeo Solì è un tipo che va tenuto d'occhio. Tenete presente che ha scritto Il tempo delle tribù, che era uno dei testi a cui faceva riferimento Elisabetta poco fa, nel 1988. Nel 1988 l'idea di tribù era proprio remota, non veniva in mente a nessuno. Dopodiché sono passati 20 anni, sono passati 25 anni e noi abbiamo Team Tribù, tanto per darvi un segno di come le cose diventino virali, no? Tribù è diventato il modo col quale quasi tutti i media descrivono le nuove forme della socialità giovanile, 25 anni dopo, il che vuol dire che Maffeo Solì aveva capito abbastanza bene in che direzione stava andando la questione. Capita essere l'autore al quale in pratica avrei dedicato il famoso libro che non trovate perché non c'è più, Il mondo a spirale, e quindi è l'autore del quale parliamo in buona parte delle dispense che avete da studiare per l'esame. Ok? Il mondo a spirale era, come sottotitolo, aveva riflessioni a partire da Maffeo Solì, giusto appunto, e quindi è importante in qualche misura che se ne parli e che vi chiarisca un po' le idee, anche perché martedì mattina, se non succede nient'altro, ma d'altronde abbiamo visto che le aspettative sono abbastanza così problematiche a volte, dovremmo avere ospite un sociologo messicano, un mio collega messicano, che fa parte del network di Maffeo Solì, giusto appunto. Per chi sta seguendo anche Facebook qualcosa delle cose che pubblichiamo, a parte che Maffeo Solì è su Facebook e dà anche l'amicizia volendo, quindi volendo ci si può anche mettere in contatto, ma c'è stato ieri o l'altro ieri a Montpellier un seminario dal titolo Ecosofia, dove appunto ha preso parte Daniel, che è il mio collega che viene martedì, e dove c'era decisamente Maffeo Solì, che è quello che al momento ha proposto questo termine al dibattito, insomma è una cosa abbastanza contemporanea. Lo trovate spesso intervistato su settimanali, trovate le interviste online, trovate svariato materiale. Anche perché è un tipo estremamente interessante e divertente da ascoltare, ovviamente posto che si parli francese, perché sennò la questione è un po' più complicata. E è quindi un sociologo abbastanza fuori dagli schemi, che si è focalizzato su un'idea che in qualche modo dovrebbe esservi, non dico familiare, ma che non dovreste trovare particolarmente peculiare, perché si rifà al discorso che abbiamo visto in Morin. Tra l'altro, Morin e Maffeo Solì sono amici, tanto per rimanere anche sul discorso delle simpatie. Ed è quella del cambiamento di paradigma. Ovvero sia, ci dice Maffeo Solì che la modernità, come ciclo storico, come formula culturale, come strategia cognitiva, ha fatto il suo tempo. Di conseguenza, Maffeo Solì è uno dei primi che utilizza un termine che probabilmente avrete sentito, che è quello di postmoderno. Postmoderno è un termine che viene proposto in prima battuta da un altro francese che si chiama Lyotard. Ma diciamo che fino a quella proposta non era stato particolarmente poi ripreso dalle varie discipline, eccetera, eccetera. Con Maffeo Solì e con un pugno di altri teorici, il termine invece prende piede e viene appunto a significare per il momento qualcosa di diverso dal moderno. Non abbiamo granché facilità a coniare queste etichette, come forse avrete capito. Quindi quello che interessava dire appunto a Maffeo Solì è che quello in cui ci stavamo addentrando, e che col XXI secolo probabilmente possiamo dire di aver raggiunto infine, è qualcosa che non è più moderno. Perché questa cosa è piuttosto rilevante? Prima di tutto perché ci mette in una situazione che è simile a quella di fine Settecento. In un certo senso noi ci troviamo oggi ad aver bisogno di altre categorie per capire il mondo, perché quelle categorie che avevamo messo a punto a fine Settecento con la borghesia, l'industrializzazione, il consumo, l'economia e tutte queste cose, oggi non sono più in grado di darci una prospettiva di comprensione del mondo. Cioè, se noi guardiamo quello che accade, la quotidianità, alla luce delle categorie moderne, non capiamo un accidente. E che non ci si capisca granché, lo vedete anche dalle capacità di governo delle elite politiche, lo vedete dalla capacità di reagire alle crisi delle elite economiche, tutti brancolano più o meno nel buio. La questione è perché? Allora, la risposta di Maffesoli è questa: perché il mondo è cambiato. E quindi, se continuiamo a guardarlo con gli stessi occhiali che ci avevamo prima, non vediamo quello che sta succedendo. Semplice, detto così. Però, se vi ricordate quello che avevamo detto quando abbiamo parlato dei paradigmi Morin all'inizio, Vabbè, allora facciamo finta che non abbiamo parlato dei paradigmi e cominciamo a parlare al volo dei paradigmi adesso. Allora, il paradigma, come trovate nelle prime pagine dei Sette Saperi, è una proposta teorica che viene da un altro studioso, che si chiama Thomas Kuhn, che lo usava per filosofia della scienza, per comprendere la storia del sapere, la storia del conoscere. E l'idea di paradigma è un'idea estremamente intelligente ed interessante, perché cosa ci dice di fatto? Ci dice che ogni epoca, in qualche modo, comprende la realtà e costruisce la realtà che la circonda sulla base di un insieme di regole, di assunti, di teoremi che sono abbastanza coerenti gli uni con gli altri. Ok? Facciamo un esempio storico: il cambiamento di paradigma più evidente che abbiamo nella storia della nostra cultura è il passaggio dal paradigma tolemaico al paradigma copernicano. Tenete presente che non è che prima si parlasse di un altro mondo, parlavamo sempre di quel mondo lì, solo che lo capivamo in un certo modo. Secondo Tolomeo, e quindi tutta la saggezza millenaria precedente, le opere dei padri della Chiesa, eccetera, eccetera, l'universo era fatto in un certo modo. Quindi c'era la Terra al centro, c'erano tutti i vari cieli intorno e via discorrendo, no? È chiaro che questo discorso non rimane limitato alla questione astronomica o astrologica, che dir si voglia, ma in qualche misura si riflette su tutti coloro che vivono in quel tipo di contesto, in quella sezione finita di cui abbiamo parlato quando descrivevamo la cultura, no? La cultura è una sezione finita dell'infinità priva di senso, diceva Weber. Quindi quelli che abitano dentro sta sezione finita ne sono influenzati e la riproducono e la utilizzano anche per altre cose. Quindi questi assunti scientifici non restano nella scienza, ma poi traspirano, in qualche modo colano nella vita normale e le danno un certo tipo di conformazione. Ok? Siccome conformano la vita quotidiana e anche le istituzioni che esistono all'interno della vita quotidiana, questi paradigmi sono anche alla base del potere, per esempio, alla base dei privilegi, alla base della stratificazione sociale. Chi si è ammazzato? Non mi sembrava di essere così terribile in questa esposizione. Dicevo, quindi sono alla base del sistema dei privilegi, sono anche costituenti fondamentali della stratificazione sociale, no? È ovvio che, per esempio, la posizione che hanno gli scienziati oggi è strettamente connessa al paradigma copernicano, perché il paradigma copernicano è venuto in essere grazie alle scoperte della scienza. È chiaro che la posizione che oggi hanno i preti e comunque gli appartenenti al clero è meno felice oggi di quanto non fosse quando invece era in vigenza il paradigma tolemaico. Quindi capite che non è semplicemente una questione scientifica, ma è anche una questione concreta. Un sistema di comprensione del mondo porta con sé delle priorità, porta con sé degli interessi, porta con sé dei privilegi e tante altre cose. Quindi, cosa ci dice Kuhn sulla scorta di queste riflessioni? Che l'avvicendarsi fra paradigmi non è una cosa lineare come potresti aspettarti se si trattasse semplicemente di ipotesi, no? Dice, vabbè, è sbagliato, ne scegliamo un'altra. E mica è tanto semplice, perché i paradigmi hanno una certa inerzia. cercano di evitare fino all'ultimo di venire sostituiti da qualche altro modo di pensare il mondo. Perché? Perché sulla loro base si sono costruiti sistemi economici, si sono costruiti modelli di mercato, si sono costruite un sacco di cose. Capite? Questo è il punto, cioè quello che, che segnala il concetto di paradigma è questa profonda interconnessione fra le diverse sfere. Non c'è una sfera economica che sta da una parte e una sfera scientifica che sta dall'altra, ma tutte quante sono connesse da questo modo di guardare il mondo. Per esempio, non è casuale che ancora oggi, oggi proprio in senso letterale del termine, quando noi facciamo delle leggi di stabilità come quella che sta in studio al Parlamento, uno dei punti focali, uno dei punti centrali continua ad essere il sostegno all'industrializzazione, quando sappiamo piuttosto bene che l'industrializzazione è un processo che ormai è finito. Non so se è chiaro. A fronte di un problema ambientale enorme come il dissesto idrogeologico che affligge l'89% del nostro territorio, noi a quello dedichiamo gli scarti perché riteniamo ancora molto più importante il discorso precedente. Ma quel giudizio di importanza è un giudizio moderno. Ecco perché non riusciamo a sbloccare le situazioni, non so se questo è chiaro. Cioè loro continuano a ragionare come se fossimo nel mondo di 50 anni fa e il mondo oggi è diverso. Non ha più quelle priorità, non ha più quegli equilibri di classe, non ha più quelle relazioni industriali. Quindi continuare a ragionare su quel tipo di, con quel tipo di strumenti ti porta a sbagliare i conti, ti porta a fare cose che non servono, in ultima analisi. Ok? Questo Maffesoli l'aveva capito già nell'88 e l'88 era presto, oggettivamente. Vi faccio presente che non è il solo autore che usiamo che era un po' così veggente, se vogliamo dire, perché pure Simmel da questo punto di vista ha patito notevoli problemi per la, come dire, lungimiranza delle sue tesi. Le tesi di Simmel oggi vengono riconosciute come piuttosto evidenti, ma gli sono valse una terribile emarginazione intellettuale al tempo, gli sono valse una dimenticanza pluridecennale durante tutto il Novecento. Insomma, diciamo che ci sono molti autori che riescono a vedere le cose, il problema è che le vedono con troppo anticipo e quindi poi nella prassi il paradigma li schiaccia. Ma Fesoli da questo punto di vista è più fortunato perché appunto il paradigma oggi è molto meno potente, è molto meno stringente, è sfidacciato il paradigma moderno, su questo non c'è assolutamente niente da dire. E quindi il posto, lo spazio perché Maffesoli possa scrivere i suoi libri, che qualcuno poi li legga e dica pure accidenti, però non ha tutti i torti, c'è, si può fare. Diciamo che io in qualche nel mio piccolo ne sono anche una prova, nel senso che appunto nonostante tutto pubblico libri che ne parlano estensivamente, insegno queste tesi e quindi come vedete non sono soggetto a una particolare censura paradigmatica. Però è chiaro che comunque sono scelte ancora oggi abbastanza coraggiose, nel senso che vai contro qualunque tipo di ortodossia disciplinare, il che ovviamente ha delle ricadute. Però il problema è, tra l'altro Maffesoli lavora molto con Simmel, manco a dirlo, perché sono autori che hanno un certo filo rosso che li unisce, una serie di ipotesi e di idee abbastanza condivise e piuttosto forti. Quindi qual è fondamentalmente l'idea generale? Ah no, scusate, eravamo al paradigma. Quindi dicevamo, la transizione tra paradigmi è un qualcosa di abbastanza doloroso, qualcosa che non accade dall'oggi al domani, qualcosa che va avanti nel tempo con delle battaglie di retroguardia da parte del paradigma che sta finendo e tentativi di sistemazione culturale e di comprensione da parte di quelli che intuiscono invece il cambiamento in atto. Quindi Maffesoli ci disegna questo scenario culturale. Noi siamo in un momento di passaggio da un sistema compreso e costruito con le categorie moderne a un sistema che non abbiamo granché idea di come possa essere. Che possiamo in questo momento costruire al contrario, cioè dire non è questo, non è quello. Non so se qualcuno di voi conosce la poesia di Montale, celeberrima, l'avranno, vi sarà pure capitata la maturità con un po' di fortuna, che è quella che dice, codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Quindi l'aria, come vedete, è abbastanza diffusa. E cos'è che non siamo e cos'è che non vogliamo, secondo Maffesoli? Non siamo moderni, quindi non siamo economici, tanto per dirne una. Perché le figure forti della modernità sono giusto appunto l'economia come criterio unico di orientamento della propria vita, i beni economici come oggetti del desiderio, il soggetto moderno come autonomo, come indipendente da tutti i punti di vista. Se vi ricordate quello che abbiamo detto recentemente quando parlavamo dei rapporti primari e delle aspettative, il soggetto moderno è un soggetto secondario. Abbiamo visto che c'è la secondarizzazione dei rapporti, tutte queste cose non sono casuali, sono l'inveramento di un paradigma. Perché? Perché l'economia ritiene, non a torto dal suo punto di vista evidentemente, che i rapporti primari siano un problema. Voi sapete che vi si richiede flessibilità, termine oramai utilizzato da cani e porci, diciamo, per certi versi, no? Che vuol dire flessibilità? Vuol dire capacità di adattamento e soprattutto mobilità territoriale. Vuol dire che io posso scegliere il vostro collega qui, se per caso mi fa un colloquio di lavoro, e dirgli: lei ha problemi a trasferirsi a Tokyo dopodomani? E lui dovrebbe dire: no, anzi, non vedo l'ora, ho già la valigia pronta, come qua, cioè, era il mio sogno della mia vita andare a Tokyo. Ecco, che può pure darsi che capiti, no? Però perché tu possa prendere una decisione di questo genere, tu possa farlo senza tuoi problemi, cos'è che non devi avere? Dei legami, la famiglia, gli amici, quelle cose semplici, no? Che tu dici: vabbè, che sarà mai? Parliamone. Perché se tu invece hai un rapporto di coppia funzionante, hai una famiglia a cui tieni, vivi le aspettative dei rapporti primari come essenziali dal tuo punto di vista, hai qualche problema a spostarti dall'altra parte del mondo, no? Hai qualche problema anche a cambiare regione, se vogliamo essere onesti, e qui magari se ne potrebbe discutere. Però, di fatto, tu sei in qualche misura legato al tuo territorio, ok? Quindi dal punto di vista del sistema economico questo non è un bene. Tu dovresti essere mobile, dovresti essere libero, dovresti essere privo di qualunque tipo di lacciuolo, come si dice. Tant'è vero che gli inglesi usano un'espressione molto sintomatica da questo punto di vista: nei curricula si scrive no strings attached, cioè non c'ho nessun tipo di non mi trattiene nulla. Se vuoi mandarmi a Rio de Janeiro, vado a Rio de Janeiro, poi mi sposti a Sydney, non ho un problema, parto. E c'è una discreta percentuale dei lavoratori, soprattutto di alta sfera, di alti livelli, corrente, che vive così. Non so se avete visto Tra le nuvole di George Clooney tempo fa, che era quello che si sveglia la mattina e deve andare a vedere sull'agenda dov'è, perché non se lo ricorda più, perché viaggia talmente tanto e sono tutti uguali gli alberghi che ogni stanza gli sembra la stessa, quindi dice: oddio, oggi non so che posto è questo. Ecco, tanto per capirsi, quella più o meno è l'idea. Ma se noi non siamo più moderni, noi stiamo rivalutando questo tipo di ragionamento, stiamo rivalutando questo tipo di legame. Allora vi suggerisco un esercizio divertente. Se voi vedete un po' di televisione, fate caso ai serial americani di quest'ultimo periodo. Dopo una, come dire, disattenzione assoluta alla famiglia, cioè pensate, non so, a Sex and the City, pensate a qualcosa di un decennio fa, i protagonisti erano quelli che dicevi: ma tuo padre, boh, non lo sento da 20 anni, era una cosa, non sembrava che fosse un dettaglio insignificante. Oggi voi prendete i protagonisti dei serial americani e vi dicono tutti: è la famiglia, assolutamente, non posso fare niente contro la famiglia, anzi sono disposto a sacrificare qualunque cosa per la famiglia. E tu dici, li guardi e dici: ma di che cultura sono questi? Perché questi sono discorsi che mi aspetterei qui, insomma, in Calabria, nel Lazio, no? Dalle parti nostre, ma non mi aspetto un americano, un boss americano, un tycoon americano che invece mi ragiona così. Voi guardate i serial americani di oggi e troverete che questa è una battuta che c'è sempre. Improvvisamente gli americani hanno riscoperto l'importanza della famiglia. Tant'è vero che guardate poi i serial stessi e c'è Modern Family, Due uomini e mezzo, tutta una serie di cose che parlano della famiglia. Perché se ne sono accorti anche loro, dai e dai, che non era possibile andare avanti in un certo modo. Perché quel modo è un modo che svuota l'essere umano, fondamentalmente. Lo rende semplicemente un ingranaggio, che era l'idea di Taylor, del taylorismo e del fordismo, no? Tempi moderni, tutta una serie di cose. Il problema, come ci fa capire piuttosto bene Maffesoli e come comunque aveva già messo in luce Simmel, perché vi ricordo che l'idea di azione reciproca in Simmel è esattamente questo, no? Lo stabilirsi di legami che non sono legami razionali, non sono legami strumentali, ma sono legami di simpatia, legami di affinità, tutte quelle cose che diceva il romanticismo tedesco, tanto per capirsi, no? Niente di nuovo sotto il sole. Quindi che succede? Che c'è bisogno, l'uomo manifesta questa necessità profonda, spesso e volentieri informe, di costruirsi di nuovo come essere umano, quindi di recuperare uno spessore emozionale, uno spessore affettivo, uno spessore qualitativo, in altre parole. E come lo fa? Oh, qui chiaramente la questione è molto più complicata. Perché? Perché attraverso la ragione questo discorso non si può portare avanti. Perché la ragione, come abbiamo detto molte volte, è fredda. La ragione è un fattore che isola dal mondo affettivo, in qualche modo. Lo esamina da fuori, è distante, lo rende in un certo senso triste, no? Tanto è vero che abbiamo dei miei colleghi illustri che hanno scritto un libro che si chiama L'epoca delle passioni tristi. Per forza, perché quando c'è troppa ragione, a un certo punto da qualche parte gli equilibri cedono, no? Ecco, quindi quello che ci dice Maffesoli è che il pendolo invece sta andando dall'altra parte, la ragione ce la stiamo perdendo, e che per certi versi è un peccato, perché facciamo delle grosse cazzate spesso e volentieri, ma stiamo cercando un altro tenore di rapporto, stiamo cercando di ricostituire dei legami sociali che non siano fondati sul contratto, quindi non sull'economia. Vi faccio presente che la teoria della politica moderna, che comincia pure lei a fine Settecento, attraverso i famosi Montesquieu e tutti gli altri famosi teorici della questione, cosa ci dicono? Ci dicono che lo Stato si regge sul contratto sociale, ovvero sia come immaginano loro la compagine statale e sociale, come tutta una serie di soggetti moderni che sanno benissimo farsi i loro conti e che quindi sono disposti a cedere una parte delle loro risorse in cambio di qualcosa. Questo qualcosa è la sicurezza, questo qualcosa è la protezione dallo straniero, questo qualcosa è qualcosa di quantificabile. Quindi di fatto la convivenza di tutti noi si attua esclusivamente su una pura base di calcolo. Il contratto sociale è uno dei passaggi più centrali dell'economicismo, perché evidentemente sottomette quella che è la convivenza di un intero gruppo a una regola economica. Proclama che noi stiamo insieme solo perché ci conviene stare insieme, dopodiché non ci fregherebbe nulla degli altri. Allora ti chiedi, come fai a non esserti accorto che un approccio del genere non può che uccidere la solidarietà? Nel momento in cui ti metti a fare i conti poi tornano, hanno questo brutto vizio, no? Per cui a un certo punto dici, ok, a me non mi conviene pagare lei che sta morendo di fame, mi tengo i miei soldi che mi sono guadagnato, anche se sono tanti, e me ne frego. È piuttosto lineare. Però giusto appunto Maffesoli ci dice, questa era la visione moderna, la visione postmoderna non può essere questa, deve essere un'altra, dobbiamo riscoprire quali erano i criteri con i quali si stava insieme prima, oppure comunque forgiarne di nuovi. E uno degli strumenti che lui ci mette a disposizione per capire questa cosa è quello che si chiama lo stare insieme. Lo chiama proprio così, l'ethnos nomino. Lo stare insieme cosa significa per altri versi? Significa un po' un recupero di una che era una delle tesi di Herder, che era un altro filosofo del Settecento tedesco, che è il padre del concetto di appartenenza. Il quale diceva, io mi sento molto più vicino a coloro con i quali condivido la terra, coloro con i quali condivido la lingua, coloro con i quali condivido i costumi, le abitudini, le usanze, che non con un perfetto sconosciuto che invece ragiona in tutt'altro modo. Che per carità stimo in quanto essere umano, ma che non ha con me un qualche tipo di affinità più profonda, no? Allora Maffesoli riformula questo discorso appunto nello stare insieme e ci dice cosa? Che lo stare insieme, ovvero sia il condividere uno spazio, il condividere un luogo, l'avere affetto per un ambiente, per un posto, per una città, per uno stato, fonda in qualche modo un qualche genere di rapporto reciproco sul quale si fonda il gruppo sociale. Quindi il fondamento della vita sociale non è un fondamento strumentale, egoista e economico, bensì è un fondamento emotivo. Solo così un gruppo riesce a superare tutte le varie crisi, tutti i vari problemi che gli si pongono, eventuali incidenti di percorso, guerre, carestie, tutto quello che vi viene in mente. Perché comunque i membri di quel gruppo sanno di far parte di quel gruppo, sanno di appartenere, e questa appartenenza è un qualcosa di importante, è un qualcosa che li fonda, li costituisce in quanto esseri umani anche distinti. Problemi su questo? In un certo senso questo cemento sociale di cui parla Maffesoli è appunto la base del legame sociale. Okay? Il grande problema col quale ci stiamo misurando oggi è esattamente questo. Com'è che stiamo insieme? Non so se vi ricordate, avevamo parlato dei famosi tre a priori di Simmel su questo argomento, no? Perché Simmel scrisse questo saggio che diceva appunto com'è possibile la società. E Simmel ci diceva, ci sono, cioè il primo a priori è quello della tipizzazione dell'altro, il secondo a priori è quello della coimportanza del razionale e del non razionale, il terzo è quello della, come dire, l'aspirazione a trovare un proprio posto all'interno della società. Da questo punto di vista, il secondo a priori, ovvero sia quello in cui l'importanza dell'oltre dal sociale è così rilevante, è fondante dal nostro punto di vista. Perché? Perché la cultura moderna questo aspetto lo ha completamente evacuato. Ovvero sia, noi veniamo da una storia filosofica, da una storia culturale, nella quale abbiamo costantemente messo in luce, accentuato, valorizzato soltanto il versante razionale. Il padre di questo gesto è uno che normalmente con cui me la prendo spesso e volentieri a lezione, che è il famoso Cartesio. Quanti di voi sanno chi è Cartesio? Ho visto un momento di smarrimento generalizzato. No, ci siamo più o meno? Bene, meno male. Allora, Cartesio perché? Perché Cartesio, se vi ricordate, è piuttosto noto per un paio di grandi idee, di idee forti. Cartesio ci dice cogito ergo sum, e Cartesio distingue il mondo in res cogitans e res extensa. Ora, il combinato disposto di questi due capisaldi del pensiero occidentale ci porta all'economicismo, paradossalmente. Perché? Perché, di fatto, col cogito ergo sum, Cartesio afferma che tu sei umano se sei razionale. Tutto il resto deve essere tolto di mezzo. Tutto il resto è qualcosa che ti riporta all'animalità, è qualcosa che ti riporta alla meccanica, perché Cartesio è un filosofo meccanico, tra l'altro. E quindi, in qualche misura, deve essere tolto di mezzo. A noi interessa solo essere sempre più razionali. Non è casuale, se ci fate caso, che la nostra cultura sia una cultura che è sempre più matematizzante. Noi abbiamo il famoso culto dei numeri, abbiamo la necessità di avere modelli matematici per qualunque cosa. Perché? Perché quei modelli matematici noi li percepiamo come l'essenza dell'umanità. Ok? Quindi Cartesio ci dice questo: noi, tu sei umano se sei razionale. Il problema qual è? Che la razionalità, come forse avrete letto in Morin, perché questo è il primo capitolo di Morin anche, non è così ovvia. Cioè, ragione è tante cose. Tant'è vero che noi abbiamo una serie di aggettivi che descrivono la ragione. Basta risalire a Kant e ci viene semplicemente in mente ragion pura, la ragion pratica, e già so due. La ragione strumentale, se andiamo a prendere i vari signori inglesi come Locke, Hume e compagnia cantante. Oggi ce ne sono altri, c'è la ragion cinica. Ma Fesoli scrive l'erogio della ragione sensibile, non a caso, che però stranamente è un ossimoro. Che vuol dire ossimoro? Ok, vedo che piano piano entriamo nell'ottica. Quindi perché Maffesoli scrive l'elogio della ragione sensibile? Perché giusto appunto vuole dirci questo: noi oggi abbiamo bisogno di una ragione che non rimuova l'emozione, l'emotività, i sensi, ma li integri, perché noi siamo fatti anche di sensi, di emozione e di istinti. Se facciamo finta che questi sensi, emozioni e istinti non ci siano, non capiamo più un accidente, in breve. Ok? Quello è il punto. Quindi Maffesoli predica di fatto cosa? Un ritorno a una visione complessa dell'uomo, che è la stessa di cui parliamo con Morin. Quindi cercate di entrare in quest'ottica, sono testi che sono estremamente connessi. Sono testi che dicono quasi tutte le stesse cose, anche perché Mongardini è amico di Morin, è amico di Maffesoli, quindi c'è tutto un, come dire, un'aria intellettuale in questo terzetto col quale ci stiamo confrontando. Tenete presente, vi racconto un aneddoto prima dei 5 minuti di break, così allentiamo un attimo la tensione, che io nel 1989, anno in cui voi non c'eravate nella gran parte dei casi, da giovane laureato cominciai a collaborare col professor Mongardini, che organizzava una cosa che ha avuto un'eccellente stampa a lungo e continua ancora ad oggi, che si chiama il Premio Europeo Amalfi per la Sociologia e le Scienze Sociali. Che era una specie di tribuna dove convergevano i più importanti sociologi del mondo, in effetti, che ci si trovava tutti quanti regolarmente 3 o 4 giorni ad Amalfi, al vecchio hotel Cappuccini Convento, che era un posto spettacolare, e quindi avevi la possibilità di conoscerli, questi sociologi, che poi per uno che si è appena laureato in sociologia è una di quelle scene, no? Il secondo anno venne Maffesoli, quindi io di fatto conosco Maffesoli dal 90, tra una cosa e l'altra. Io lo intervistai, poi continuavamo a sentirci, eccetera, eccetera, è diventata una frequentazione pluridecennale. Però in quell'occasione c'erano Maffesoli, c'era Morin, c'erano Alain Touraine, l'anno dopo venne Robert Merton, insomma dei nomi che nel gotha sociologico sono assolutamente trascendentali. E quindi, come vedete, questo tipo di pensiero si in qualche modo struttura anche attraverso gli scambi, non è casuale. Maffesoli usa un'espressione che è tedesca, ma che è particolarmente puntuale per descrivere questa cosa, che è quella di Zeitgeist, ovvero sia spirito del tempo. Cioè, per qualche modo, per qualche strana meccanica, noi vediamo che nella cultura, in posti diversi, ma nello stesso momento storico, spesso e volentieri le stesse idee vengono a un sacco di gente. Cioè un sacco di persone che ragionano anche in discipline diverse, ma ragionano sulla contemporaneità, cominciano ad avere in mente più o meno lo stesso tipo di discorso, no? E quindi tu puoi cominciare appunto a trovare gente che pensa come te, anche se tu non l'hai mai sentita, anche se avete letto altre cose, ma siete d'accordo. Di fatto Mongardini, Maffesoli, Morin e tanti altri di questa generazione di sociologia hanno cominciato a ragionare più o meno nello stesso modo, fondamentalmente, no? E quindi capite che conoscerli da giovane è stata un'esperienza particolarmente interessante e formativa. Insomma, io arrivai appunto alla prima intervista con Maffesoli dopo aver letto L'ombra di Dioniso, che è un libro che chi vuole leggere può leggerlo senza nessun problema ancora oggi perché è bellissimo. E devo dire che quel libro è uno dei libri che mi ha cambiato la vita fondamentalmente, quindi insomma sono ragionamenti estremamente stimolanti, soprattutto per delle menti giovani, perché sono ragionamenti che rimettono in gioco tutta una serie di cose che invece noi diamo per scontate e che spesso e volentieri ci sentiamo un po' pesare sulle spalle, insomma, fondamentalmente. Ok, 5 minuti di break. Dunque, delle vostre colleghe mi hanno significato l'ennesima peculiarità dell'annata. Allora, volevo dirvi che non ci sono delle pagine in spagnolo da leggere nelle mie dispense. Però devo farmi carico di come dire, un eccesso di deleghe e un momento di disattenzione, nel senso che quando ho stampato il saggio della professoressa Fornari, l'ho stampato a casa e non ho fatto caso che stavo usando carta di riciclo, la quale carta di riciclo è giusto appunto un saggio di mia moglie sulle basiliche precristiane del primo e secondo secolo in spagnolo. Quindi mi scusate, pensavo che se ne accorgessero al limite, non ci ho fatto caso. Invece no, quindi quello che voi dovete seguire è da pagina 1 a pagina 20 in italiano, lo spagnolo non è contemplato. Se poi qualcuno è interessato all'argomento e vuole leggerlo, libero, però diciamo che non fa parte del pacchetto. Allora, detta questa cosa, volevo per riprendere un po' il ragionamento della ragione, tanto per rimanere, chi ce l'ha? I 7 saperi a pagina 22, c'è un passaggio che secondo me è piuttosto interessante. E dice Morin: la vera razionalità, aperta per natura, dialoga con un reale che le resiste. Fa incessantemente la spola tra istanza logica e istanza empirica. È il frutto del dibattito argomentato delle idee e non già la proprietà di un sistema di idee. Un razionalismo che ignora gli esseri, la soggettività, l'affettività, la vita, è irrazionale. La razionalità deve riconoscere l'importanza dell'affetto, dell'amore, del pentimento. La vera razionalità conosce i limiti della logica, del determinismo, del meccanicismo. Sa che la mente umana non potrebbe essere onnisciente, che la realtà comporta mistero. Negozia con l'irrazionalizzato, con l'oscuro, con l'irrazionalizzabile. Non solo è critica, ma è autocritica. Si riconosce la vera razionalità dalla capacità di riconoscere le sue insufficienze. Quindi, come vedete, la razionalità è un processo non formalizzabile, non ovvio, è lo sforzo dell'uomo di dare un senso al mondo, fondamentalmente è questo il punto. Se vi ricordate quello che abbiamo detto sulla cultura recentemente, vedete che possiamo mettere con grande utilità in rapporto questo passaggio di Morin con la citazione di Weber sulla cultura come sezione finita dell'infinità priva di senso. Perché evidentemente in quest'ottica la razionalità è lo sforzo di comprensione dell'uomo, che non è semplicemente uno sforzo di percezione di significati preesistenti, ma è proprio lo sforzo del dare i significati al mondo. E quindi ovviamente questi significati variano, non sono fissi, non sono dati una volta per tutte, ma cambiano a seconda delle circostanze, a seconda delle dinamiche, a seconda dei cicli, ok? Quindi bisogna distinguere attentamente tra razionalità e razionalizzazione, perché la razionalità è questo sforzo umano, terribilmente umano, credo avrebbe detto Nietzsche per certi versi, troppo umano, di trovare un significato, del costruire un qualcosa che in qualche misura stia, no? Questa accezione alta di struttura. Mentre la razionalizzazione, per altro verso, è Proust, è l'imposizione al mondo di qualcosa che tu ritieni sia giusto, sia definitivo, sia statico e immutabile. Ok? È chiaro che siccome il mondo non è statico e immutabile, il tentativo di imporgli qualcosa che lo sia fallisce necessariamente. Può durare per un certo lasso di tempo, può aver fortuna e rimanere ed essere abbastanza pertinente per un certo lasso di tempo, ma a un certo punto le cose sfuggono di mano e ci si trova qui, in ultima analisi. Quindi oggi di fatto è interessante e utile riscoprire la razionalità, perché noi abbiamo bisogno di una nuova ragione, di un nuovo modo di vedere il mondo, perché non possiamo limitarci a buttarlo in caciara, non possiamo farlo solamente con la confusione, però sicuramente dovremo in qualche modo integrare anche la confusione, perché la modernità di fatto è stata ed è ordine. Tant'è vero che Maffesoli parla dell'ordine mortifero, perché troppo ordine uccide, e questo è il problema. Quando esageri in uno dei diversi aspetti della questione, ti sfugge qualcosa. Maffesoli usa un'espressione che probabilmente vi sarà un po' familiare, ma Maffesoli parla di una conoscenza autoptica del mondo, e credo che sia una delle definizioni più geniali delle tante che ha coniato strada facendo, perché rende perfettamente l'idea. Noi guardiamo la vita, però ne guardiamo i cadaveri, studiamo i resti, la vita in sé non la capiamo, troviamo soltanto quello che rimane dopo, no? E questa cosa è grave, perché noi di fatto viviamo, anzi direi che la cosa più importante della questione è che noi viviamo, no? Solo che un pensiero che non riesce ad afferrare la vita, perché la vita è disordinata, la vita è irrefrenabile, la vita è a volte apparentemente sbagliata o profondamente sbagliata, per carità. Questo pensiero che si rifiuta di riuscire a vedere questo è un pensiero che è sconfitto in partenza, non può fare qualcosa, può costruire qualcosa, anche cose grandi come quelle che abbiamo fatto noi, ma che in ultima analisi sono cose vuote, non sono soddisfacenti, non vanno bene per noi, perché noi abbiamo bisogno di qualcos'altro. Quindi l'intera opera di Maffesoli da questo punto di vista ruota attorno al recupero di tutta una serie di cose che la modernità ha evacuato, ha tolto di torno. La prima, con la quale si sta cimentando la vostra tutrice in questione, Elisabetta, è la violenza. E dal nostro punto di vista il discorso sulla violenza è un discorso estremamente interessante, perché chiaramente come scienza dell'investigazione e della sicurezza abbiamo un rapporto con la violenza un po' pregiudiziale per molti versi. Però ci sono una serie di cose che ha scritto Maffesoli in proposito che io vi suggerirei di vedere, se anche poi non ci faremo l'esame sopra. Per esempio c'è un piccolo libro del 2003 che si chiama La parte del diavolo, che avevamo adottato qualche anno fa ed aveva avuto anche un discreto successo con i vostri colleghi del tempo, che appunto si ingegna a farci notare quanto sia difficile prescindere dal male e dalla violenza. Ma noi abbiamo un modo di presentarci, un modo di autorappresentarci, che è un modo in qualche modo apologetico. Noi tendiamo a presentarci come i buoni, no? Difficilmente quando si gioca a buoni e cattivi tu sei il cattivo a priori, tutte ci fanno diventare, ma di tuo tu ti presenteresti come il buono. Noi tendiamo a essere, a voler essere i buoni, anche perché fa parte un po' del discorso cartesiano che facevamo prima, no? Nel momento in cui noi ci costruiamo come persone razionali, trasparenti, con le idee chiare e distinte, al di sopra degli istinti, al di sopra delle, come dire, delle spinte emozionali che normalmente sono quelle che pensiamo responsabili della parte cattiva di noi, noi diventiamo buoni e quindi respingiamo tutto il resto nella parte animale, no? Senza ricordarci che noi siamo animali. Questo è il punto. Il punto dell'essere umano, come abbiamo visto quando abbiamo parlato del Tao, è di essere costantemente in bilico tra una serie di cose che è e non è contemporaneamente. Quindi noi siamo, sì, siamo razionali, ma siamo anche contemporaneamente non razionali. Siamo umani, ma siamo anche animali. E il rapporto con l'animalità in particolare è un rapporto estremamente complicato, che spesso e volentieri sconfina nell'irrazionale, se ci pensate, perché pensate semplicemente al linguaggio. Quando noi abbiamo a che fare con un essere umano che si comporta male, che fa cose che non ci piacciono, che diciamo? È una bestia. Come se ci venissero in mente bestie che si comportano come gli esseri umani. Non ci sono. Non c'è l'animale che uccide per il gusto di uccidere, non c'è l'animale che, come dire, si ingegna a trovare tutti gli strumenti di violenza psicologica su qualcun altro per il gusto di farlo a pezzi. Non lo fanno gli animali, lo facciamo noi. Quindi quello, se dovessimo essere cinici a sufficienza, quello è un tratto umano, non gli altri, perché gli animali quando sono feroci per ragioni loro, per ragioni di combattimento, per ragioni di sopravvivenza, per ragioni di cibo, ma non lo fanno per il semplice piacere dell'essere cattivi, noi sì. Noi siamo perfetti da questo punto di vista, no? Però, guarda un po', come facciamo a scansarci da questa consapevolezza? Come facciamo a non fare i conti col fatto che abbiamo la famosa parte del diavolo? La scarichiamo addosso agli animali o addosso ai folli, a seconda dei casi. Abbiamo un paio di snodi che tornano comodi. Però in particolare quello dell'animalità è un problema che ci interessa piuttosto da vicino. Perché, come vi dicevo, noi siamo mezzo e mezzo, siamo animali e siamo uomini. La parte animale evidentemente è una parte che non è a suo agio con l'economia, tanto per dirne una, perché l'animale è pure quello che passa il suo tempo giocando, passa il suo tempo dormendo, non si sta particolarmente a preoccupare del futuro, si nutre quando vuoi, per il resto sonnecchia, si diverte, gioca e fa cose. Quindi dal nostro punto di vista l'animale, no, come vi dicevo dei delfini per la guida intergalattica, per autostoppisti più o meno, l'animale lo vediamo con un certo senso di superiorità, evidentemente, perché noi siamo meglio di questa cosa, ovviamente. Però l'animale è anche un richiamo continuo. Se vi ricordate l'Odissea, che è uno dei racconti più importanti per la nostra consapevolezza occidentale, qual è uno dei pericoli principali che corre Ulisse? Le sirene. Perché le sirene sono così terribilmente attraenti? Perché le sirene rappresentano esattamente questa regressione all'animale. E perché la regressione all'animale a noi tutto sommato ci attrae? Perché la vita animale noi la percepiamo come una vita molto più semplice, molto più facile, molto più libera da responsabilità, obblighi, regole, tutto quell'apparato di cose che in qualche modo ci fa convivere con gli altri e ci carica di aspettative, l'animale normalmente non ce l'ha. L'animale vive nel presente, l'animale tra l'altro probabilmente non è manco consapevole di essere morituro, e dal nostro punto di vista quello sarebbe uno dei doni più importanti, no? Se riuscissimo a dimenticarci che siamo persone che muoiono, staremmo già tutti in passo avanti. Quindi, come vedete, l'animale raccoglie in sé tutta una serie di tratti che noi siamo piuttosto contraddittori, su cui siamo piuttosto contraddittori, non sappiamo se detestarli o apprezzarli, non sappiamo se ci attraggono o meno. E questa questione è anche particolarmente interessante perché ha a che fare con la nascita della coscienza. Infatti, in uno dei due capitoli del libro che trovate nelle dispense, non in spagnolo, c'è tutta una discussione dell'animalità che utilizza il contributo di vari autori. Uno in particolare si chiama Erich Neumann ed era un amico collega di Jung, quindi uno psicologo da questo punto di vista. E lui ricostruisce con notevole arguzia il momento appunto della nascita dell'io, la nascita della coscienza. Perché noi sappiamo ormai abbastanza chiaramente che l'uomo è cominciato ben prima dell'io. Cioè c'è stato l'uomo un sacco di tempo prima che qualcuno cominciasse a dire io. Quindi la questione è abbastanza, come dire, ormai assodata. Non solo, ma sappiamo anche che noi stessi siamo stati per un certo di tempo senza io, per un certo periodo di tempo senza io. Come vi dicevo l'altra volta, noi nasciamo, ma l'io arriva dopo qualche mese e prima di potersi dire compiuto passano anni, addirittura intorno ai 18-20 ormai possiamo dire quasi che una forma di stabilità coscienziale viene ottenuta. Allora, cosa dice Neumann? Allora, Neumann prima di tutto va a rintracciare il racconto della nascita dell'io in tutte le culture, dove in tutte le culture viene raccontato più o meno allo stesso modo. Noi come lo raccontiamo, secondo voi? Vi viene in mente qual è la storia della nascita dell'io? Della nostra cultura e di quasi tutta la cultura occidentale? Questa è la classica cosa e poi la dico e tutti, che cazzo è vero? Però è la cacciata dal paradiso terrestre. Il momento in cui nasce l'io, di fatto cosa accade? Accade che l'uomo viene separato dalla natura, perché l'io, in quanto consapevolezza, se ci pensate, implica uno scarto. Noi non viviamo subito, noi prima viviamo, poi ci pensiamo, poi capiamo che cosa abbiamo fatto, oppure anticipiamo, ma non siamo mai in contemporanea con la vita. C'è sempre un piccolo scarto, perché la coscienza è anche distanza. Ok? Quindi finché noi non abbiamo coscienza, noi viviamo nel paradiso terrestre. Non sappiamo niente, non siamo informati, non siamo coscienti. Non abbiamo l'idea che un bel giorno finiremo e tutte queste cose antipatiche che ci portiamo dietro. Però a un certo punto succede che l'io nasce. Ed è un trauma. Perché rispetto a quella beatitudine animale, l'io è già una presa di responsabilità. L'io comincia a preoccuparsi del futuro, comincia a preoccuparsi del domani, comincia ad aver paura delle cose, molto più di prima. Capite? Quindi la coscienza è un fardello per molti versi, ce lo dicono quasi tutti, sia i racconti storici che poi gli autori, gli psicologi, quello che volete, i romanzieri, lo dicono un po' tutti, ma in questa particolare ottica lo si capisce un po' meglio. Okay? Quindi l'io nasce da una separazione. Come vedete, l'out-out, il letto di Proguste, sono sempre nei pressi. Allora cosa ci dice questo? Ci dirà poi Neumann, questo ve lo anticipo per la questione del letto di Proguste, che non è un problema di condannare la separazione, è un problema di misura nella separazione. Cioè un po' dobbiamo essere separati, ma quanto essere separati è il problema. Se ci separiamo troppo, poi ci perdiamo qualcosa. E questo qualcosa che ci perdiamo è esattamente la nostra parte animale. Perché noi continuiamo a essere animali, noi continuiamo a essere influenzati, che ci piaccia o no, da una serie di tratti che sono tipicamente animali. Apprezzare l'odore di qualcuno non è umano, è animale. Gli animali la prima cosa che fanno è annusarsi, è il messaggio tipico. Cioè tutto ciò che noi emaniamo e non sappiamo di che si tratta, perché siccome siamo esseri umani sta cosa non l'abbiamo mai voluta prendere in considerazione, anzi, ci stiamo ben attenti se avete fatto caso, i nostri odori li copriamo. Deodoranti, profumi, modi di lavarci più o meno intimi, più o meno pruriginosi, tutto quello che vi pare, però la nostra spinta è quella di rimuovere il nostro profumo a favore di un profumo standardizzato che non sia pericoloso, perché lo sappiamo che in un certo senso è pericoloso quell'odore, perché quell'odore può non piacerci per niente o può piacerci pure troppo. Ci sono una serie di sfumature, come vi renderete conto, che sono fondanti. Ma questo continua, anche se noi ci lavoriamo sopra, ci mettiamo i profumi e tutto il resto, continua a creare un tipo di atteggiamento verso l'altro. La simpatia, questo termine così apparentemente innocente col quale ragioniamo, spesso e volentieri è dovuto a un'attrazione verso l'altro, un'attrazione che non capiamo, un'attrazione che è anche semplicemente tattile, semplicemente fisica, materiale, una bella pelle, un bel sorriso, un buon profumo, queste cose a noi ci fanno ancora oggi, ci influenzano, anche se ci piace pensare di essere quella res cogitans di cui parla Cartesio, assolutamente disincarnata, ma lascia il tempo che trova. Però appunto, come vedete, quello che osserviamo è che questo tipo di percezione, questo tipo di consapevolezza non si accorda molto facilmente con la ragione come ce l'ha imposta Cartesio, con la ragione logico-matematica. E quindi la ragione logico-matematica cerca di toglierlo di mezzo. Con questo movimento riesce a prendere due piccioni con una fava. Da una parte, come dire, conferma, rafforza il suo predominio, e dall'altra ci impedisce di ricadere nell'animalità. Perché il problema della coscienza è che non è spesso data. La coscienza è un lavoro, anche lei. La coscienza è uno sforzo costante di rimanere umani, separati, consapevoli, attenti. Quando questo sforzo perde un po' di tono, noi regrediamo. Ci dimentichiamo di noi stessi, come abbiamo detto, no? Abbiamo dei vuoti d'attenzione, guidiamo e non sappiamo come abbiamo fatto arrivare in un certo punto, ci scordiamo dove sono le cose, non sappiamo di aver detto qualcosa a qualcuno. Quindi tendenzialmente per noi mantenere l'io è un compito, non è una cosa che ci viene spontanea, perché l'io in termini evolutivi è arrivato l'altro ieri. Non so se questa cosa è chiara. Quindi è uno strumento splendido che però, siccome si sente minacciato, tende a, come dire, rinforzarsi, proteggersi, mettersi al riparo da qualunque tipo di minaccia. E l'animalità da questo punto di vista è la minaccia per l'io, perché l'animalità ha i suoi pregi. L'animalità implica il poter fare le cose che vuoi fare quando ti pare, senza doverti porre il problema degli altri, senza dover pensare alle convenzioni sociali. Se vuoi parlare con qualcuno, ti avvicini e lo annusi, senza starti a porre problemi posso, non posso, di che casta, di che strato. Tutte queste cose che invece a noi in qualche misura ci ingombrano pesantemente. L'animale immaginiamo che non si ponga il problema e quindi a noi piace tanto. Poi magari non è vero, però diciamo che la nostra costruzione dell'animale, guarda un po', è tutto quello che vorremmo fare ma non riusciamo a fare, perché siamo esseri umani, quindi c'è una costruzione anche qui dicotomica. Quindi qual è il problema, ci dice Neumann? Che visto che quest'io è un compito così laborioso, un compito così impegnativo, un compito così anche delicato e fragile, è comprensibile, ma comunque non dovrebbe accadere che quest'io diventi totalitario e quindi pretenda, come con Cartesio, di descriverci completamente. L'io è una parte di noi, non tutto, ok? Però vuole essere tutto e vuole fare in modo che tutto il resto si venga smarrito, venga rimosso, venga cancellato. Abbiamo parlato della teoria dell'azione di Pareto? Mi pare di sì. Azioni non logiche, derivazioni, residui. No? Che brutta cosa questa. Quindi mi tocca parlarne. E vabbè, allora, interrompiamo un attimo e parliamo rapidamente di Pareto, perché effettivamente ci viene abbastanza in soccorso. Dunque, la teoria dell'azione di Weber l'abbiamo fatta. L'azione reazione rispetto allo scopo. Ok, perfetto. Allora, l'altra teoria dell'azione che ci può tornare utile per capire un po' meglio le cose è quella di Vilfredo Pareto, che manco a dirlo è l'unico sociologo di statura internazionale che l'Italia possa vantare fino ad oggi. Pareto è un tipo estremamente peculiare. Pareto comincia come ingegnere alle ferriere di Valdarno, qui vicino, tra l'altro. Siccome era un tipo, un bel carattere, se volete farvi quattro risate, leggete le lettere di Pareto, sono zeppe di insulti a tutto il mondo, rispegno in ogni momento, era uno che si incazzava come una bestia. Allora, siccome già al tempo non gli piaceva la politica economica che veniva usata dallo Stato per le ferriere, tra una cosa e l'altra conosce un tale Maffeo Pantaleoni, del quale forse avrete sentito parlare, che è un grande economista. Cominciano a discutere e si scopre che Pareto ha anche il pallino dell'economia, è bravo, tant'è vero che diventa economista e formula una serie di teoremi che ancora oggi funzionano nell'economia. Se voi studiaste micro e macroeconomia trovereste i teoremi di Pareto, che è proprio lui, quindi figuratevi, no? E poi diventa sociologo. Queste sono quelle cose che tu rimani, no? Ma come ti viene in mente? Cioè, sei un economista di grido nel momento di maggiore splendore dell'economia e poi diventi sociologo. Cioè, voi di sociologo, ragazzi, non è un granché diventare sociologi, giuro, a me piace tanto, però non si capisce perché da economista, con tutti gli onori, con tutta la stima, il prestigio sociale, no, tutte queste belle cose di status, te vai a scegliere una professione che invece ha status proprio, come dire, è un handicap più che altro, ecco. E invece Pareto, che appunto è una bella manifestazione di individuo moderno contraddittorio, diventa sociologo. E voi direte perché? Ecco, perché Pareto è più interessato a capire le cose che non a costruirsi una nicchia di status. Pareto segue le sue questioni e la sua questione principale era capire i modi di azione dell'essere umano, perché li guardava e non li capiva. E allora dice: come faccio a capire questa questione? Fa questa teoria dell'azione, che è bellissima, molto semplice, ed è abbastanza lineare. Dice: allora ci sono azioni logiche e le azioni non logiche. Ovviamente, secondo voi, quali sono quelle migliori, secondo Pareto? Le logiche. Perché avevo detto che è contraddittorio, però abbiamo anche visto che il modo di costruire le definizioni in negativo implica, no, una gerarchia. Quindi se c'è l'azione logica e l'azione non logica, la non logica è quella che rimane, a noi interessa principalmente l'azione logica. E cosa dice Pareto per poter definire qual è l'azione logica? Ci dice che l'azione logica è quella che mette in relazione i mezzi e i fini perseguiti nel modo migliore possibile, secondo il giudizio di un osservatore esterno. E qui Pareto ci si rivela come essenzialmente moderno. Perché? Chi è l'osservatore esterno? Ovviamente lui. Perché dov'è il problema? Il problema è che se tu non ci metti l'osservatore esterno, quasi tutte le azioni sembrano logiche, dette così. Perché lui fa l'esempio, il famoso esempio del marinaio greco. Dice: allora, il marinaio greco che vuole assicurarsi una navigazione tranquilla, come fa? Va sul molo e fa un bel sacrificio a Nettuno. Dal suo punto di vista è perfettamente lineare, ma siccome Pareto sa che Nettuno non esiste perché gli hanno telefonato e gliel'hanno detto, allora lui dice: no, questo sta facendo evidentemente una cazzata, perché cioè, che senso ha bruciare gli incensi, le cose, i pesci per un'entità che non esiste? Sbaglia, quindi non è logico. Se non ci fosse Pareto a dirlo, il marinaio greco sarebbe perfettamente lineare rispetto alle sue convinzioni, no? Quindi di fatto che cosa vediamo? Vediamo una manifestazione del pensiero coloniale dei primi del Novecento, perché di fatto questo è, ovvero sia Pareto che si arroga la possibilità di decidere e giudicare tutte le culture e vedere se sono più o meno logiche rispetto ai suoi standard. Chiaramente i suoi standard quali sono? Quelli dell'azione economica, perché l'azione logica di Pareto di fatto è l'azione razionale rispetto allo scopo di Weber, ovvero sia mezzi, fini, la miglior correlazione qual è? Quella per cui spendi meno e ottieni di più, massimizzazione del profitto. Quindi dice: vabbè, abbiamo risolto, azioni non logiche sono le altre, che problema c'è? Il problema è che Pareto si è fatto questa cosa, se l'è cantata, se l'è suonata, però non riesce a non vedere che lui di azioni logiche ne vede poche in giro. Dice: io se devo dare la stima di massima, mi rendo conto che l'8%, 8-9% delle azioni è logico e il 91% no. È una bella cifra. Quindi dice: se io devo capire come agiscono gli esseri umani e studio soltanto le azioni logiche, quindi faccio l'economista, non capisco niente perché di fatto non ci sono stazioni. Io devo studiare le altre. Ecco perché divento sociologo. Tipino interessante da questo punto di vista. Però, come vi dicevo, non è così lineare, nemmeno troppo coerente per certi versi, perché come ce le descrive queste azioni non logiche? Ce le descrive come mosse da una serie di cose che definisce residui, i quali residui ti spingono ad agire in modo inconsulto, ma c'è un problema. Tu non puoi accettare di aver agito in modo inconsulto. Qui, come vedete, torna Cartesio, adesso lo vediamo un po' meglio, ma l'idea è quella. E quindi che fai? Ti autofreghi, in un certo senso. Ovvero sia, ti racconti ex post una storia che rende razionale l'azione che hai appena compiuto e la trasforma in azione logica.
Autoconvincimento.
Adesso vediamo un attimo, perché pure lì l'autoconvincimento potrebbe, diciamo che potrebbe essere una categoria utilizzabile. Questa cosa, questo meccanismo, Pareto lo chiama derivazione. Vi faccio un esempio. Allora, io ho, che ne so, 100 euro in tasca, facciamo un esempio proprio di microeconomia basica. Ho 100 euro in tasca e devo comprare il cibo per una settimana, le lettiere per i gatti, una serie di accessori assortiti che mi servono per il lavoro e un paio di scarpe. No, vabbè, non ci mettiamo le scarpe, già stiamo fuori. Allora, esco, no? Tutto tranquillo, io attore razionale, quindi persona che si comporta secondo gli standard, mi sono fatto, come dicono gli economisti, la mia lista della spesa con tutte le quote di spesa, le mie massime utilità, tutte quelle pippe che si raccontano gli economisti. Dopodiché passo davanti a una vetrina e vedo un paio di scarpe belle, no? Che non c'entrano niente con la mia lista, evidentemente. però chissà per quale ragione, no? Sarò stressato, sono stanco, mi sono distratto, quello che volete, mi compro queste benedette scarpe e le pago 150 euro con la mia carta di credito. Improvvisamente ho un problema. Perché ero uscito per fare la mia cosetta razionale e logica e mo mi trovo con un debito di 50 euro e niente di quello che dovevo comprare, quindi mo che, come me la racconto, come me la suono e me la canto sta cosa? Allora dice Pareto, il residuo mi ha spinto, ovvero sia uno delle tante, non vi sto a descrivere tutte le classi di residui perché non finiremmo più, però diciamo che lo chiamiamo residuo in generale, io ho agito, a questo punto mi trovo con un problema, nel senso che per la mia autorappresentazione non posso accettare di aver agito in modo non logico, perché se ricordo Cartesio sarebbe come a dire che non sono umano. Ecco perché noi tendiamo a volerci vedere sempre come razionali, perché ci hanno convinto che o sei razionale o sei, se sei razionale sei umano, altrimenti no. Quindi io ho una, come dire, un disagio profondo ad agire in modo non razionale, ma agisco spesso in modo non razionale, quindi dice Pareto, come faccio? Me frego da solo. Allora esco pure soddisfatto, perché che mi sto raccontando? Mi sto, guarda, avrei avuto bisogno di sto paio di scarpe da un sacco di tempo. Non solo, ma l'ho trovata a un ottimo prezzo, perché spendendo molto ottengo delle scarpe che posso portare con questo, questo e quell'altro completo a casa per 3-4 stagioni, quindi ho fatto in pratica un colpo di culo proprio geniale e sono tutto contento. E noi facciamo sempre così. Se voi vi guardate, vi guardate un attimo, noi non facciamo altro che raccontarci balle di questo genere, ovvero sia facciamo cose che sono fondate su altro, il famoso oltre dal sociale di Simmel, che continua a spingerci, no, a fare cose anche dannose nei nostri confronti, quello che vi pare, e poi troviamo tutti i motivi del mondo, perché come vi ho già detto la ragione è un po' puttana, per cui troviamo sempre un modo per giustificare razionalmente il fatto che abbiamo fatto quell'ennesima cazzata. E continuiamo pure oltretutto, cioè il discorso del perseverare che insiste, no? Quindi come vedete è geniale da questo punto di vista Pareto, perché riesce effettivamente a descriverti un meccanismo che tu lo conosci, lo sai. L'hai fatto un sacco di volte. Certe volte te ne rendi conto, spesso non te ne rendi conto. Ecco perché il problema del lato convincimento un po'. Perché dobbiamo capire questo. Non è che ci mettiamo a tavolino e diciamo mo me frego, perché sennò sarebbe uguale. No? È che proprio ci viene spontaneo, è quasi automatico questo travisare le cose, trasformarle in modo che riescano a tornare a coincidere con quello che ci aspettiamo. In ultima analisi è un altro letto di Proust. Perché così noi riusciamo a salvaguardare la nostra immagine di persone razionali pur commettendo le peggiori cazzate del mondo. E lo facciamo sia a livello micro, quindi noi, lo facciamo a livello meso, nei gruppi e in tutte le varie situazioni, e anche a livello macro. Gli stati fanno delle cazzate colossali, spesso e volentieri, e poi dopo te le raccontano, pensate soltanto alla guerra in Iraq. Ah, ci sono le bombe, le armi di distruzione, ma non c'è mai detto che c'erano. Improvvisamente non le trovo più, vabbè, comunque ormai siamo andati. No, ecco, più o meno il nostro modo di procedere è questo. Perché però vi dico che Pareto è contraddittorio? Pareto è un positivista, credo sia abbastanza evidente da come ve la sto mettendo. Vi ricorderete che i positivisti sono quelli che magnificano il contributo dei dati, no? Che sono convinti che la scienza sperimentale sarà il sistema finalmente per chiarire tutte le cose, insomma, tutta una serie di cose. E quindi, pur rendendosi conto delle cose, quindi dicendoci che le azioni non logiche sono il 90% di quelle che lui osserva, le definisce mosse da residui. Perché residui? Che può voler dire la parola residuo? Vi garantisco che Pareto l'ha scelta ad hoc, non è che gli è venuto, non è una cosa che ha trovato così a un passo, ma proprio l'ha scelta con un preciso scopo, che però ci segnala quanto questa cosa sia piuttosto schizofrenica in ultima analisi. Residui di che?
Delle parti non logiche.
Sì, delle parti non logiche, ma perché li chiama residui? Perché
tu
c'è?
Per esempio animale, guarda l'io.
È vero, siamo d'accordo, però perché residuo?
Perché noi tentiamo di opprimere.
Ma che cos'è un residuo?
Quello che non ci serve.
No, è quello il problema. Quello che rimane da qualcosa. E da cosa?
Da quello che noi cerchiamo di esteriorizzare.
No. Scusatemi?
Ah, quello di cerchiamo di nascondere invece.
Sì, però residuo è un termine in qualche modo industriale, se ci fate caso, ma vuol dire qualcosa che resta dopo un processo. Ah, quale processo?
Scarto.
Vivisezione? La cattiveria è questa. No, dal processo evolutivo, ragazzi, qui c'è un collidere di cose. Nell'utilizzo del termine residuo c'è un collidere di cose. Perché? Perché Darwin nel frattempo ci aveva detto una cosa, no? Ovvero sia che le specie evolvono. E questa idea darwiniana, che era un'idea scientifica nella sua prima forma, viene immediatamente rapita dalla filosofia sociale del tempo e trasformata in qualcosa di utile per comprendere la società. Darwinismo sociale, Herbert Spencer e tutta una lunga sfilza di altri teoreti che, capendo che noi siamo pure animali, dicono vabbè, ma allora se vale per il, che ne so, le drosofile, se vale per il topo della frutta, se vale per il canguro, varrà pure per noi. Però c'è un problema. Cos'è che per noi è evoluzione? Diventare più alti? Diventare più belli? Diventare più razionali? Cartesio ci ha detto che essere umani è uguale a essere razionali. Quindi quando io devo andare a capire che cosa intendo per evoluzione del genere umano, la prima cosa che mi viene in mente è che l'essere umano si evolve diventando sempre più razionale. Ecco perché siamo ridotti come siamo ridotti, perché tutte queste cose, come vedete, poi si sposano le une con le altre e creano un casino infernale. Perché che succede quindi? Che, dice Pareto stavolta, noi siamo, ci stiamo avviando per questa strada per cui finalmente diventeremo tutti delle intelligenze disincarnate, però questo processo ha dei residui, ecco perché si chiamano residui. Quindi, vi ripeto, non l'ha scelto a caso per niente il discorso. Ora, però, quello che lui avrebbe dovuto realizzare, che probabilmente sapeva da qualche parte nella sua testa, è che se tu da un processo ottieni il 92% di residui, sto processo non va. C'è qualcosa che non quadra, perché nessun processo industriale o economico contemplerebbe un 8% di successo e un 92% di scarto. Non sarebbe logico, però, come vedete, l'ideologia in Pareto è superiore alle capacità critiche, che convivono, però sono schizofreniche, per cui ti dice sì, il 92% so residui, e tu dici vabbè, ok, famo così, piamola per buona. Però di fatto il problema è esattamente lì, ovvero sia Pareto, col suo modo contorto di ragionare, ci dimostra in ultima analisi quello che diceva pure Simmel, ovvero sia che nel 92% dei casi noi agiamo spinti da qualcosa che non è razionale e manco economico.
Potremmo essere non capovolge il discorso.
Perché per capovolgere il discorso dovremmo rinunciare a questa pietra chiave di volta dell'essere umano che è la razionalità. E quello è il problema. Cioè, per noi la razionalità è effettivamente un qualcosa che ci distingue dal resto del mondo. No, perché in effetti per certi versi ci ha messo in condizione di fare cose che altrimenti veramente nessuno... ho visto cose che voi umani, non tanto per capirsi. Il problema però è l'equilibrio delle cose. Quello è il punto. Cioè, nel momento in cui noi rinunciamo a tutto quello che non è razionale in favore di una razionalità che tra l'altro configuriamo in modo molto particolare, perché è una razionalità che diventa strumentale, poi diventa economica, poi diventa finanziaria, è sempre più ristretta, a quel punto è chiaro che i costi cominciano a esorbitare i benefici, e siamo qui, e quello è il punto, capito? Cioè, il pensiero di Morin, di Maffesoli, di Pareto, di Simmel, per molti versi, è piuttosto convergente, ovvero sia ci dice che noi dovremmo riequilibrare la nostra razionalità accettando una buona parte di quello che finora abbiamo scansato. L'abbiamo scansato soprattutto sulla scorta del pensiero di Cartesio, il quale, poveraccio, probabilmente non aveva in mente un simile casino, fondamentalmente, perché quando l'ha detto lui nel 1600 si poteva interpretare in tutt'altro modo la questione, no? Però noi l'abbiamo presa così, è diventato uno dei tratti caratterizzanti della nostra cultura, per la quale il fatto di agire in modo irrazionale per noi è insopportabile. Perché è insopportabile? Perché equivale a dire che stiamo essendo animali e non siamo più umani. E noi non vogliamo non essere più umani. Che ci piaccia o meno, l'io ha una, come dire, un istinto di sopravvivenza piuttosto marcato. Per cui abbiamo inventato tutta questa serie di meccanismi che altre culture non hanno, perché non tutte le culture ragionano come noi, ricordiamocelo. Le culture orientali, per esempio, non hanno proprio il concetto di ragione e razionalità fatto così, ce n'hanno un altro. E quindi spesso non ci capiscono, questi non che quale tipo di problema hanno. Cioè, un problema serio, per molti versi. Però noi, nella nostra configurazione storica corrente, abbiamo esattamente questo grosso problema. Ecco perché appunto Maffesoli ci parla della ragione sensibile. Perché la ragione sensibile è una proposta teorica nella quale ritornano a diventare accettabili anche tutte queste altre caratteristiche umane che noi comunque continuiamo a mettere in scena regolarmente, travestendole per molti versi per altre cose, fraintendendole, prendendoci in giro noi, prendendo in giro gli altri, insomma tutta una serie di addentellati abbastanza problematici. Quindi capite che il problema dei residui è un problema serio, il problema dell'autorappresentazione dell'uomo è un problema serio, soprattutto dell'autorappresentazione dell'uomo occidentale. Perché? Perché di fatto ci mette in una situazione dove non si vince mai, perché questa è diventata un'aspettativa e abbiamo visto che le aspettative hanno un loro peso, no? Allora, qual è l'aspettativa che noi nutriamo verso noi stessi a causa di tutti questi snodi culturali, filosofici e scientifici? Quella di essere razionali. Allora, un'aspettativa ovviamente è fondata e utile se ha una qualche possibilità di essere realizzata, ma siccome noi non siamo razionali così, di fatto ci stiamo mettendo in una situazione da cui non usciremo mai, perché noi non potremo mai essere così razionali semplicemente perché non lo siamo. Non so se questa cosa è chiara. Cioè è come se a me chiedessero, guarda, tu per essere umano devi saltare 5 metri all'asticella. Io sono condannato a non essere mai umano. Posso saltare quanto voglio, posso sforzarmi quanto voglio, ma non ci arrivo lì. Ed è esattamente il nostro problema. Nel momento in cui noi ci caratterizziamo come esclusivamente razionali, chiaramente intendendo razionali, razionalisticamente, quindi come esseri calcolatori, freddi, attenti ai propri interessi, disposti a qualunque cosa pur di massimizzare i nostri ritorni, tutte queste cose sono razionali oggi, ecco, noi non siamo mai così, è rarissimo, qualcuno ci sarà pure, ma è probabilmente malato, l'altra gran parte di noi finge di leggere i suoi comportamenti in chiave economica perché gli hanno detto che va, ma sti comportamenti vanno da tutte le parti tranne che nella direzione auspicata, come Pareto aveva visto benissimo. Io non li vedo questi economici, tutti mi dicono che fanno gli economici, ma l'economico non c'è gente che sistematicamente in tutte le occasioni si mette lì a fare i conti e decide allora mi conviene questo, mi conviene quello, faccio quello, no, semplicemente noi viviamo in un altro modo perché siamo fatti diversamente, capite? Quindi il problema è stato messo molto bene in luce recentemente da un neurofisiologo, dite voi che c'entra il neurofisiologo, questo lo vedremo alla prossima puntata, come si dice, però il signore in questione si chiama Antonio Damasio e ha scritto un testo che si chiama L'errore di Cartesio, manco a dirlo, quindi ci sta tutto, nel quale appunto sostiene che il pensiero razionale di cui Cartesio ci avrebbe dotato non esiste. E ce lo dice carte alla mano, con le varie misurazioni delle TAC, le architetture neurali, quindi non è un'idea di un filosofo, è proprio materiale fondante, quindi questo lo vedremo un po' meglio nelle prossime occasioni, ma tenetelo presente. Quindi Cartesio da questo punto di vista è stato smentito ripetutamente, però non è sufficiente smentirlo a livello teorico, a livello di libri che leggono in pochi, perché Cartesio si è diffuso nell'ideologia corrente. Cioè l'idea di Cartesio che essere umani equivale ad essere razionali è diventata una trappola infernale, perché noi non saremo mai tanto razionali quanto vorrebbe Cartesio né quanto vorrebbe l'economicismo. Vi ricordo dite che è? Tanto per cronaca. Ok, quindi ci siamo uguali. Vi ricordo in conclusione che quando nasce questa sciagurata disciplina che è l'economia, insieme a tutte le altre cose, a tutti i suoi altri ragionamenti, dice: noi studiamo una versione semplificata dell'essere umano, perché non erano stupidi i primi economisti nostri, loro no. Quindi dice: cos'è quest'homo economicus del quale si discute? È quello che sarebbe l'uomo se si comportasse sempre in modo economico, che come vedete non è esattamente la stessa cosa del dire è l'uomo, però andando avanti con l'economicismo che spingeva, con i risultati che venivano ottenuti, con l'ottica culturale che si conformava in un certo modo, di fatto oggi questa distinzione tra homo economicus e homo normale non c'è più. Quindi noi ragioniamo dell'uomo normale come se dovesse essere homo economicus, quando perfino gli scienziati economici sapevano benissimo che non era vero, perché lo vedevano che non c'erano questi uomini che si comportavano in modo economico, da nessuna parte, capite? Quindi dice: se l'uomo fosse economico si comporterebbe così. Allora da questo posso capire quanto la differenza di comportamento e posso trarre una serie di idee intelligenti. Quindi finché mi ricordo che è un'altra astrazione, un'altra riduzione, un altro letto di proposte, funziona. Quando me ne scordo, improvvisamente comincio a pretendere che il signore qui sia economico 24 ore su 24 tutta la sua vita, improvvisamente non funziona più, perché lui non è economico. Non può essere economico. come non può essere soltanto emotivo, come non può essere soltanto sensuale. È un uomo complicato che ha momenti economici, a volte è una via di mezzo, eccetera, eccetera, eccetera. Infatti, se andate a vedere Morin, vi parlerà dell'homo demens, non solo l'homo sapiens. Tra l'altro vi faccio presente che, per essere sicuri e non dimenticarci, noi siamo homo sapiens sapiens. Lo siamo ribadito, perché dice, se fosse che ci passa de mente sta cosa, no, noi dobbiamo essere precisi, quindi siamo homo sapiens sapiens. Allora dice Morin, sì, saremo homo sapiens, ma dobbiamo anche essere homo demens, perché entrambe le cose ci appartengono, non so se è chiaro. Il problema è che ulteriormente Morin ci dice pure che noi siamo contemporaneamente homo sapiens e homo demens. Non è che un momento sei economico e l'altro sei fuori come un balcone, perché sennò sarebbe frustrante. Quindi di fatto il nostro agire è costantemente una miscela di intimazioni economiche, intimazioni razionali, intimazioni strumentali e tutta una serie di altri valori, di altri interessi, di altri scopi che invece non sono, che possono essere estetici, amicali, erotici, quello che volete. Capite? Quindi non c'è mai un momento in cui noi agiamo soltanto come uomini razionali con questo simbolo del dollaro stampato sulla fronte. Però il pensiero corrente invece ci dipinge come tali e quindi noi siamo perennemente insoddisfatti di noi, perché quell'aspettativa lì noi la tradiamo tutti i giorni e quindi ci sentiamo male. Il dubbio è che ciò che non va, io che continuo a pensare che tutto sommato passare una giornata a guardare le nuvole potrebbe essere una cosa bellissima, o che non voglio usare tutto il mio tempo per fare tutti i lavori che mi capitano, ma magari voglio starmene a casa a chiacchierare con qualcuno, no? Queste cose, leggermi un libro, riflettere, cose inaudite. Ecco, questa cosa a noi ci viene costruita come una disfunzione. E siccome invece è in larga misura quello che ci qualifica come esseri umani, siamo costantemente in una situazione, come direbbe Merton, di anomia. Non siamo mai quello che ci dicono che dovremmo essere. E da questo deriva anche tutto quel discorso sull'autostima che abbiamo già fatto, se vi ricordate, no? È evidente che pian piano che le cose cambiano, tu cominci a pensare che sia un problema tuo. Difficilmente ti viene in mente che ti hanno raccontato tutta una serie di balle e quindi che cavolo vogliono dalla vita mia, dovremmo ragionare in un altro modo. Tu pensi di non essere all'altezza, pensi di essere strano, pensi di essere immaturo, pensi tutto quello che ti può venire in mente, lo metti lì e te ne fai carico. Non pensi che sia la cultura che è sbagliata, pensi più probabilmente di essere tu quello sbagliato. In questo caso invece no, è la cultura che è sbagliata. Possiamo affermarlo in modo abbastanza tranquillo. Però, come vedete, il problema delle aspettative da questo punto di vista genera tutta una serie di conseguenze nefaste, no? Perché appunto un'aspettativa di questo genere eletta a sistema genera necessariamente frustrazioni, insoddisfazioni, crisi di identità, tutto quello che vi può venire in mente. Poi dice, com'è che c'è questo alto consumo di psicofarmaci? Cioè, mi stupirebbe che non fosse, cioè, troppo bene va, se vogliamo dirla, insomma, c'è qualcuno che riesce anche ad andare in giro normale, quindi è un grosso passo avanti. Chiaramente questo è un aspetto anche della questione di Maffesoli, perché evidentemente questo paradigma cartesiano fa parte della modernità, in qualche modo è il nocciolo della modernità. Quindi dov'è il rischio se non ricordiamo con Morin appunto il discorso dell'etet? Il rischio è che si ricada in una situazione di completa non razionalità, che non è auspicabile. Tenetelo presente questo. Cioè, quando ragioniamo in chiave etet, vuol dire che stiamo dicendo che entrambi i poli sono degni, non stiamo dicendo che mo uno ha rotto le palle, quindi lo leviamo del tutto e torniamo a quell'altro, perché sennò facciamo la stessa cosa dall'altra parte. E non è così. La storia della cultura umana, se la guardate, è continuamente una storia di pendoli. Quindi una volta tutti liberi, una volta tutti bloccati, una volta di nuovo tutti liberi, con tutta una serie di casini in mezzo che non finiscono più, mentre quello che dovremmo mirare, quello a cui dovremmo puntare, è esattamente un equilibrio. Un equilibrio dinamico tra tutte queste componenti. Cioè smetterla di demonizzare prima uno, poi l'altro. Perché, vi ripeto, la ragione in sé è un'attività favolosa. È il modo in cui l'abbiamo costruita noi oggi che diventa problematico e patologico. Perché noi oggi non abbiamo una ragione, ma abbiamo una razionalizzazione, quindi abbiamo uno sforzo titanico di imposizione al mondo, di modelli di dover essere del mondo, ai quali il mondo non ha nessun interesse né voglia di partecipare, e quindi chiaramente sbattiamo ripetutamente il grugno su questa situazione. Ok? Mentre, come dice Morin, la razionalità è un'attività aperta, è un'attività che interroga il reale, Dice ok, sì, più o meno ci siamo, dopodiché da questa interrogazione trae dello spunti, si modifica e ritorna a interrogare reale, si rimodifica e ritorna a interrogare reale, è un circolo continuo, di nuovo la Wechselwirkung di Simmel, questa è un'immagine che non è assolutamente sopprimibile, no? Ed è un'immagine che le scienze comunque hanno fatto loro, perché è esattamente l'immagine del feedback, se ci pensate. Cioè l'idea che tu non fai semplicemente l'influsso A su B, ma poi da B ritorna a te qualcosa che ti rimodifica e tu ricominci, e questa cosa è circolare e cambia. Però noi abbiamo un problema ulteriore a monte, su questo poi ci lasciamo, ovvero sia il fatto che abbiamo cominciato a pensare a queste cose con la scoperta della meccanica. La meccanica è una bella attività, assolutamente non voglio dire che non amo la meccanica, però diciamo che è un po' troppo semplice per usarla come chiave di lettura dell'essere umano. Perché la meccanica è quella che io spingo il grave si muove, stop. Quindi se A, allora B. Non so se fate programmazione di qualcosa di software. Ma il ciclo if-then è esattamente questo. Allora, se A, allora B. Altrimenti, si inchioda tutto, perché chiaramente lì è finita la frasca. Ecco, la meccanica purtroppo è il modo attraverso il quale noi ci rappresentiamo noi stessi, oltretutto. Quindi macchine razionali. Poi dite com'è che abbiamo scoperto il computer? Beh, non potevamo scoprire nient'altro oggettivamente, era nell'ordine delle cose che l'avremmo trovato. Però chiaramente una rappresentazione di questo genere è quanto di più distante dall'essere umano. Una macchina razionale è un robot. E noi sappiamo benissimo che con robot non è che abbiamo questo grande rapporto. Prendete tutti i vari possibili film in proposito e scopriremo che con i robot ci meniamo radicalmente e regolarmente. Insomma, pensate a Battlestar Galactica, quei tostapane, modelli in pelle e tutte queste cose qui, e vi renderete conto che abbiamo delle grosse difficoltà. Quindi siamo fondamentalmente molto schizofrenici. Siamo schizofrenici perché appunto ci raccontiamo di essere razionali, e intanto gli altri pensieri, pensieri paralleli, laterali, la narrazione, la creatività vanno in altre direzioni e ci dicono guarda che non è proprio esattamente così. Comunque, detto questo, ci sono domande? No, non è che siano argomenti facilissimi, per cui se qualcuno non ha capito è titolato abbondantemente a dirlo, no? Non c'è problema. Vabbè, allora ci vediamo martedì mattina, auspicabilmente col mio collega, altrimenti farò un'altra lezione io e buonanotte, non è un problema.